Maracanã.
Thiago Motta debba essere, tra virgolette, salvato, sì, ma anche aiutato, assolutissimamente sì, anche perché è un allenatore giovane. Io ho avuto delle perplessità e negli ultimi periodi ce li ho molto più grandi queste perplessità. Nessuno si pensava che potesse avere tutte queste difficoltà.
L'unico uomo di calcio è Giuntoli, tutti gli altri sono manager, si occupano di economia, di finanza, di giurisprudenza, se vogliamo, Scanavino, Calvo, sta gente qui, non sono gente di calcio, voglio dire. Quindi l'eventuale conferma, l'eventuale esonero di Thiago Motta, chi lo deciderebbe?
Ranieri, secondo me, ha vinto ieri con l'esperienza. Esperienza che magari da allenatore Baroni in un derby non ha avuto, e questo secondo me l'ha pagata la Lazio, secondo me, perché come ho detto più volte la Lazio è una squadra spensierata che non dà peso a nessun tipo di partita, va in svantaggio e cerca sempre di giocare allo stesso modo, non è molto lucida nel valutare secondo me durante la partita determinate situazioni, e la Roma ha sfruttato quello che doveva sfruttare.
Appena iniziato, io credo che anche la società, proprio la proprietà, gli passi proprio per la testa una cosa del genere. Dunque l'unica soluzione è intanto fare un po' di mercato, Giuntoli deve azzeccare qualcosa per aggiustare la squadra, e poi Motta, come si dice in questi casi, zitto e lavorare.
Il mercato che l'ha fatto, io, ha ragione, il primo responsabile è Giuntoli.
Ci ripetiamo, è arrivato il 23 novembre a Milan Juve senza un attacco, non è normale per la Juve, per la storia della Juve, per quello che è sempre stato. Poi viva la giornata, il progetto triennale, non sappiamo ancora la nostra dimensione e non ho l'ossessione di vincere, ma io queste cose via la Juve non mai, cioè, si è perso proprio tutto, insomma, la Juve non è quella di una volta.
Maracanã.
Buon pomeriggio a tutti.
Chi è?
Buon pomeriggio a tutti e benvenuti ad un'altra puntata di Maracanã, martedì 7 di gennaio. Quindi la Befana se n'è andata, è tornata tutta la alle nostre spalle la grafica tradizionale di Maracanã con lo stadio. Esatto, sì, è tornato anche lui, Andrea Magliocca in cabina di regia, che salutiamo insieme a Giorgio Sorani.
L'ha rullato proprio.
Ecco,
mangia il pollo con le mani.
Cominciamo fortissimo in questa giornata con il ritorno della squadra al completo. E naturalmente salutiamo anche in redazione Francesco Tringali e Daniele Petroselli, come tutti coloro che ci hanno preceduto nel corso di questa mattinata. Come avete notato, insomma, non c'è Vincenzo Maranggio, era, diciamo, collegato, si sta riprendendo, domani dovrebbe essere qui presente e recuperato, a una certa età, e di conseguenza dobbiamo anche, diciamo così, far fronte a queste situazioni. Detto questo, veniamo da una super serata, sì, perché Super Milan ieri si aggiudica la Supercoppa, ne parliamo naturalmente, con una vittoria veramente bella in rimonta, la seconda rimonta con Seisau, si presenta veramente alla grande. Sto vedendo poi tra l'altro il balletto con il Sigaro ieri sera, insomma una presentazione importantissima, perché in pochi giorni prende il Milan, batte la Juve in rimonta e poi batte l'Inter in finale in rimonta e si prende la Supercoppa. Signore e signori, Sergio Conceição. E allora, tra poco apriamo naturalmente le dirette, i vostri pensieri, come sempre. Anche oggi affronteremo tanti temi che abbiamo preparato. È chiaro che è focus su questa partita, quello che ha detto, quello che significa, cioè è la svolta, nasce il nuovo Milan da ieri sera. E poi questa sconfitta può pesare nell'Inter? Può avere un contraccolpo? Ieri facce naturalmente grigie da parte dell'Inter, con Inzaghi che l'ha presa malissimo, ma del resto non può essere diversamente quando si perde una partita. Un Inter che arrivava con tantissime certezze, no? La solidità difensiva acquisita da tante partite, i tanti gol segnati, mancava il gol di Lautaro, è arrivato il gol di Lautaro, è arrivato il 2-0, una partita che sembrava ormai in ghiaccio, una partita che sembrava ormai archiviata, e poi invece esce il Milan, soprattutto con l'ingresso in campo di Leao. Ne parliamo, tanti sono i temi, così come anche Motta, ritorneremo sulla situazione del tecnico della Juventus, insomma che cosa deve fare per cambiare, si prospetta un mese molto impegnativo per lui, ci sono delle voci, ci ritorneremo naturalmente, poi anche il momento di Lazio e Fiorentina, che insomma hanno le spie accese, per quello che è successo nelle ultime partite, e poi la Roma, il Napoli, questa grande solidità difensiva, la risposta di Conte che molto probabilmente ieri avrà anche un po' sorriso. E allora andiamo ai titoli. Super Milan si aggiudica la Supercoppa battendo in finale l'Inter in rimonta 3-2 con un secondo tempo cambiato dallo stesso Sergio Conceição. Mister Remontada, eccolo qui signori, Sergio Conceição, due gare, due rimonte, ma attenzione perché questo avveniva anche con il Porto in Portogallo, quindi è un suo marchio, e adesso allora l'obiettivo del Milan è la remontada in campionato. Inzaghi, che botta! Il tecnico dell'Inter deve incassare questo KO, tra l'altro il secondo contro il Milan, il primo in campionato, poi arriva questo in Supercoppa, in un momento dove tutto sembrava girare al meglio. Attenzione, allarme anche per Çalhanoğlu. Conte alza il muro, è una delle migliori difese nei top 5 campionati d'Europa, tra l'altro è quella che ha collezionato più clean sheet, insomma il Napoli attacca difendendo con una difesa super e attenzione, senza Buongiorno. Avete presente quando viaggiate in macchina e si accendono delle spie rosse e allarme? C'è qualcosa che non funziona. E allora, spie accese per Lazio e Fiorentina dopo gli ultimi impegni. Sta peggio la Fiorentina, in calo, ultime 4 partite, 1 punto, 8 gol subiti. La Lazio perde il derby e adesso dovrà ripartire. Motta, come svoltare, tra l'altro da verificare anche le condizioni di alcuni giocatori come Vlahovic e Conceição, ma è il momento di cambiare passo, e allora come deve fare Thiago Motta? Bene, 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 poi andremo ad analizzare anche altri temi, 331-8200213, vedo che già siete belli carichi per diciamo, i vostri messaggi. Per quanto riguarda appunto la partita di ieri sera, questa partita che ha, intanto tra poco andiamo a recuperare anche i vocali, come sempre vi vedo già belli carichi. Belli carichi, e quindi tra poco andiamo subito a prenderli. Dunque, ieri sera a un certo punto l'Inter aveva messo la partita sul 2-0, poi questa grande rimonta dell'Inter, del Milan. Pardon, io voglio dire una cosa, colgo l'occasione perché ieri mi hanno anche colpito le parole di alcuni giocatori nel termine della partita. Non so se abbiamo qualche cosa, ma abbiamo, però dopo vi facciamo sentire, perché dei contributi che ci sono arrivati questa mattina dell'arrivo dei giocatori, e sono stati intercettati il capitano, Leao, e hanno detto anche stamattina delle cose molto importanti che ci consentiranno tra poco, insieme a Pallomeni e ad Andrea Piervincenzi, avremo una prima ora tutta con loro, ve lo dico, quindi scatenatevi con i messaggi dalle 14 in poi, messaggi scritti, vocali, per interagire con noi, perché affronteremo naturalmente più temi partendo da questa partita. Però il succo del discorso che voglio fare è il mio un po' cavallo di battaglia. Spesso mi scontro anche con qualche ascoltatore, quelli che mi rinfacciano sempre certi discorsi, ma anche con altri opinionisti. Oggi per esempio ci sarà Braglia, io venerdì, non so chi c'era in collegamento dei nostri amici che ci stanno ascoltando, avevo accennato ad una cosa. Ho detto, ma siccome l'obiettivo centrale della critica nel Milan è stata la società, ok? Fino ad oggi. la società non ha operato bene, sono a banda dei cialtroni, hanno sbagliato un sacco di cose, non ne azzeccano una, hanno sbagliato a cedere De Catelare, hanno sbagliato a mandare via Maldini, tutta una serie di cose, e le critiche giuste a Ibrahimovic, che poi parleremo anche di Ibra, che ieri fa quel video, ma a me non cambia nulla sul pensiero di Ibrahimovic, perché anche ieri fa un video quasi da assoluto proprietario del Milan, insomma ringraziando tutti eccetera eccetera, però insomma ha nella coscienza secondo me questo avvio di stagione del Milan con la scelta di che cosa? Dell'allenatore sbagliato, perché poi torniamo sempre lì, questo per ribadire quanto sia importante questa figura. È inutile che ci giriamo intorno, perché spesso sento alcuni di voi: no, ma l'allenatore può fare tanto. L'allenatore conta e tanto in un gruppo, soprattutto in una grande squadra, soprattutto quando hai dei giocatori importanti. Guarda caso, i giocatori più rappresentativi sono stati comunque ieri i protagonisti di quella partita. Tutti quei giocatori che comunque hanno avuto qualcosa con Fonseca, che qua era stato detto più volte, e più volte c'era stato detto: no, ma è colpa solo della società. Io venerdì ho detto a Braglia, che avremo tra poco, con un carissimo amico, ho detto: ma Simone, tu hai sempre criticato la società e ci sono delle critiche che sono giuste, però io ho fatto questa domanda: come la mettiamo poi se con Seisao addrizza la baracca, che baracca non è, perché il Milan c'ha la qualità, c'ha i giocatori, il Milan non è l'ultima squadra della Serie A, come la mettiamo dopo se dovesse far bene, se dovesse dare subito una scossa? È chiaro che adesso noi non possiamo emettere un giudizio definitivo su Conceição, dobbiamo aspettare adesso le prossime partite. Però uno che arriva in corsa, fa in tempo a fare la conferenza e viene spedito a Riyadh, fa praticamente un mezzo allenamento, vince due partite in rimonta e ti senti dire dai giocatori al termine della gara, perché giustamente la domanda gli è stata fatta, e loro che cosa hanno detto? Due parole: ha portato mentalità vincente e energia positiva. Questo è quello che è emerso, ancora una volta, a dimostrazione che un allenatore può portare grandi vantaggi ad un club, ma può fare pure i danni, pur avendo un materiale tecnico importante, perché, ripeto, il Milan ha un materiale tecnico importante. Non ha un materiale tecnico da quel tipo di classifica. Poi possiamo dire tutto quello che vogliamo sulla società, che comunicano male, che hanno fatto scelte sbagliate, che Ibrahimovic ancora non si sa che ruolo può avere, tutto quello che volete. Però poi c'è il campo, si va in campo, si gioca, si deve fare un gruppo, si deve fare attenzione anche a quali sono le problematiche mentali dei giocatori, l'empatia da creare, e da questo punto di vista, ripeto, Conceição ancora deve fare tantissima strada, però noi dobbiamo analizzare quello che è successo senza ingigantire, io sono d'accordo, senza esagerare adesso, perché non possiamo certo far passare Conceição come un fenomeno e pensare che tutti i problemi del Milan siano stati risolti, però un segnale è arrivato, ripeto, in due partite dove tu hai affrontato Juventus e Inter, quindi due test comunque molto importanti, e ripeto ancora una volta ai signori che spesso diciamo mi criticano sul discorso dell'allenatore e che dicono che io sono fissato con gli allenatori, beh, allora andate a vedere l'effetto Conte, l'effetto Ranieri, l'effetto Conceição. Sono tre situazioni, con tre situazioni, anche tre scenari diversi, in tre contesti diversi, però insomma sono tre indizi che fanno una prova. E quindi ribadisco, continuerò su questa strada e dico che il primo pezzo di una squadra importante è la scelta dell'allenatore. Poi scegli tutto il resto, l'allenatore, lo staff, eccetera, eccetera. In qualsiasi categoria, bravo, ecco mi arriva un suggerimento dal mio Andrea Magliocca in regia, dice in qualsiasi categoria, perché poi anche nelle categorie inferiori possono fare cose positive, ma possono fare danni. Perché? Perché la figura centrale è la figura di riferimento, è la figura che, intorno al quale si costruisce. Poi è chiaro che gli allenatori che hanno a disposizione giocatori di maggiore qualità riescono a fare dei risultati, ma non sempre, ma non sempre, perché abbiamo poi esempi di allenatori che magari hanno una bella macchina ma non la sanno guidare. È perché poi ci vuole l'abilità anche, anzi, io sostengo che più una squadra è forte e quindi hai giocatori forti con grande personalità, e più devi avere uno con due grandi palle a guidare, scusatemi la volgarità, se no non ce la fai. E abbiamo tanti esempi di squadre che avevano grande materiale tecnico che però non ce la sono andate male perché non ci avevano una guida. E aggiungo anche un'altra cosa e poi lascio a tutti voi i vostri commenti. Quando un allenatore comincia ad avere contro 5-6 giocatori, e questi sono anche quelli più rappresentativi del gruppo, purtroppo vuol dire che hai commesso qualche errore. È inutile che ci giri intorno, vuol dire che non sei riuscito a catturare quelli più forti, e allora lì diventa un problema, perché sono quelli che ti devi portare dalla tua parte. Guarda caso, ripeto, poi noi possiamo criticare i giocatori, perché è giusto farlo, ragazzi, è giusto anche dare a loro delle responsabilità, perché oggi sarebbe anche giusto dire: ma perché non avete tirato fuori questa cosa? E loro ti potrebbero dire: perché non si è creato quell'empatia, quel legame, e si è sfaldato tutto. E quindi le responsabilità stanno da una parte e dall'altra, però questo certifica ancora una volta quanto sia guida e fondamentale la figura del tecnico. Io non ci voglio più tornare su sta storia, perché tanto da questo punto di vista ci sono più riscontri positivi su questo tipo di posizione che negativi. Allora, diamo spazio subito alle vostre osservazioni. Io ho chiesto anche se questo successo del Milan può essere la svolta del Milan, e quindi il fatto che possa nascere un nuovo Milan guidato da Conceição, oppure ancora avete dei dubbi che sono legittimi ad oggi, dei dubbi eventuali sul percorso che deve fare il Milan. Però un segnale è arrivato, come lo vogliamo interpretare? Una scossa? È arrivata una scossa. Dall'altra parte, la sconfitta dell'Inter può avere delle ripercussioni su questo gruppo? Ieri subito Inzaghi ha allontanato, dice: no, non ripartiremo, siamo arrabbiati, giustamente, ieri pure la scenetta di Barella quando è uscito è stata una cosa abbastanza importante, perché se succede in un altro spogliatoio stiamo a dire che c'è una grande crisi, cioè immaginate se fa un'uscita del genere Vlahovic dal campo e passa e dice delle cose a Motta, che capirai, massacriamo Motta. E da lì parte una bambola che non ci immaginiamo nemmeno. Però ieri la spiegazione è che quello è carattere. E insomma, pure questo è un po' da vedere. Va bene. Allora, andiamo subito a recuperare i vostri messaggi. Io partirei, se siete d'accordo, Andrea, con un paio d'audio. Poi facciamo una piccola pausa e vediamo la seconda parte, perché stiamo anche preparando un eventuale collegamento. Non so se ci riusciamo, perché volevamo approfondire una cosa che abbiamo letto questa mattina. Tra poco, andiamo subito agli audio.
Ciao Marco, sono Robertino da Torino. Ti lancio la mia provocazione di ottobre. L'Inter, se non sta attenta alla fase difensiva, quest'anno non vince nulla, perché anche in campionato ci sono due squadre meno forti da un punto di vista dei giocatori, ma molto più attente da un punto di vista dell'attenzione. E anche in Champions ci sono squadre più attrezzate, e in Coppa Italia rischia di andarti male se per caso ne prendi un gol e non riesci a recuperare 90 minuti. Quindi io, prima di vedere un successo dell'Inter, voglio proprio vedere cosa succede. Tu cosa ne pensi? Ciao.
Però ti rispondo che la difesa aveva dato dei segnali di ripresa da un pezzo, quindi dalla partita contro del 23 novembre la squadra praticamente aveva subito un solo gol, gli aveva fatto il Parma, e poi nessun gol. Quindi sai, in Champions è una delle migliori difese, quindi la cosa strana è che proprio nel momento in cui aveva riacquisito questa solidità ha beccato tre gol in rimonta dal Milan. Questo è l'aspetto, però questo problema qui sinceramente sembrava superato. Io nelle partite precedenti non avevo più visto questo tipo di sensazione e di problema, quindi non sono molto d'accordo su questa chiave di lettura, che sia un problema difensivo. Non lo so, vediamo, poi le prossime partite ci potranno aiutare a capire, però quelle precedenti avevano smentito questo tipo di problema. Dammi un altro audio.
Maracanà, buongiorno, Cristian da Milano. Cosa dire del derby di ieri? Devo fare i complimenti al Milan e tirare le orecchie alla mia Inter. 2-0 e poi rimonta. Io non voglio accampare scuse dell'arbitro, perché non sono proprio il tipo, io sono più sportivo. Devo dire che è stata una partita equilibrata, poi l'Inter ha smesso di giocare, come ha detto Lautaro, e purtroppo quello che rimane è che l'Inter senza Çalhanoğlu fa molta fatica, fa veramente fatica. Poi anche in difesa si sono visti degli obbrobri. Vabbè, comunque sia, complimenti ai cugini rossoneri e ricominciamo a vincere le partite. Un saluto a tutti, i furbacchioni.
Allora, bene, andiamo a sentire, mi fa morire questa cosa, andiamo a sentire un altro audio.
Ciao Marco, buongiorno a tutti e buon anno. Da tifoso interista, ieri, così come nel derby di campionato, l'Inter vantava del favore dei pronostici e ha perso anche questa volta. La partita è stata una bella partita, spumeggiante. Non può una squadra come l'Inter farsi recuperare in questo modo. Complimenti al Milan. E credo che nell'Inter si siano visti ancora i soliti scheletri. Quelli che subentrano non fanno la differenza, soprattutto in alcune partite così importanti. E credo che si debba fare una vera e propria opinione di coscienza. La carta d'identità va cambiata. Perché altrimenti si farà fatica da qui in poi.
Bene, vediamo un altro messaggio, dai. Dobbiamo andare in break, andiamo in break, vedi, già ho perso i tempi. Andiamo in break perché mi richiama all'ordine Andrea Magliocca, e allora piccolo break e torniamo su.
Chi è?
Siamo noi e mi raggiunge dalla redazione Francesco Tringali.
Ciao Marco, buon pomeriggio.
Vai.
No, appena arrivato Carlo. Chissà Carlo oggi se ci manda un messaggino. Ma sì, dai, pure se uno perde deve pure insomma accettare la sconfitta. Fa parte del calcio e quindi lo sport, c'è sempre uno che vince, uno che perde, c'è poco da fare. Soprattutto nelle finali, magari in campionato ci può stare un pareggiotto. Allora, abbiamo un po' di messaggi da recuperare, caro Francesco. Poi non so se ci sono degli aggiornamenti che mi vuoi dare. Stiamo seguendo, naturalmente siamo anche nel mese del mercato, seguiremo un po' tutte quelle che sono le voci. Adesso piano piano cominceremo a fare anche dei collegamenti un po' più frequenti con la redazione di Tutto Mercato Web per conoscere un pochettino possibili movimenti o meno.
No, guarda, c'è soltanto questa cosa di Conceição che riporta Camilo De Michelis da Torino, perché al ritorno dall'Arabia insomma è stata confermata l'assenza di
anche
lesioni,
le immagini,
muscolari,
eccolo, vedi qui,
sì, qui sta probabilmente per entrare a fare ulteriori esami che hanno confermato la diagnosi iniziale, ovvero che insomma è esclusa la presenza di lesioni muscolari significative al flessore della gamba destra. L'idea della Juventus è quella di provare comunque a recuperarlo per il derby contro il Torino, ma con il preciso intento di fondo di evitare qualsiasi forma di rischio che possa riacutizzare il tutto. Questo è quello che ci riporta il nostro corrispondente da Torino, Camillo De Michelis. Quindi probabilmente, magari, non so, si proverà a rimetterlo in campo, però tutto fa pensare che la partita col Torino venga risparmiata al portoghese.
Bene.
Mentre per esempio, l'ultima cosa, visto che siamo in tema mercato, Danilo al rientro lavora a parte.
Ha detto sta fuori dal gregge.
Sì.
Ha messo sui social questa cosa, sì. Quindi fuori dal gregge.
Ciò che rende eroico un essere umano è non appartenere al gregge, ha detto.
Quindi è fuori.
Ha detto Danilo.
Vabbè, questo è un altro argomento che oggi affronteremo sicuramente, un giocatore comunque, un leader importante, che non rientra nei piani di Thiago Motta, che l'aveva rimesso dentro in un certo momento, poi di nuovo riuscito, e insomma anche lì c'è da capire tanto. Ieri abbiamo accennato alcune cose, caro Francesco, che ci arrivavano delle indiscrezioni, poi non so quanto siano, diciamo così, supportabili fino in fondo. però quello che ci riportano, noi siamo tenuti anche a dirlo e vediamo insomma quello che succede, ci riferivano di un rapporto, diciamo così, non idilliaco tra alcuni giocatori e Thiago Motta, e addirittura qualcuno ha fatto anche il nome di un possibile sostituto in caso, diciamo così, di allontanamento di Thiago Motta. È uscito un nome che sinceramente io sono rimasto abbastanza sbigottito.
Me lo puoi dire?
È quello di Tudor. Però io vi devo dire la verità, non ci credo. Sono sincero.
Non ci credo neanche.
Mi prendo questa voce perché la prendo.
Allora, diciamo che però quando sembra... il periodo è così negativo,
spunta di tutto. Esatto.
Ma quindi... pensare che dopo sei mesi vai a prendere un nuovo allenatore, cioè, secondo me si andrà fino alla fine, poi si tireranno le somme. Io penso che anche se dovesse andar male, poi che cosa vuol dire andar male in questo momento? Vuol dire rimanere fuori dalle prime quattro o dalle prime cinque, perché poi ricordiamo che poi torna l'Europa e ci potrebbe anche essere la possibilità di rivedere le cinque squadre in Champions a seconda del ranking, quindi in campionato si potrebbero aprire anche nuovi scenari, perché non ne vanno quattro ma come l'anno scorso ne vanno cinque. Rimanere però fuori dalle prime quattro e arrivare addirittura quinto, quella sarebbe una stagione andata male. Però cosa fai? Dopo un anno tu rinunci comunque a Thiago Motta? Secondo me non rinuncerebbero neanche se la Juve arrivasse quinta.
Ma sarebbe un fallimento anche di Giuntoli fare una cosa di questo tipo. Quindi quasi che dovrebbe presentare le dimissioni anche lui. Ci scrive un nostro amico, dice: se fosse così anche nella Juve, quindi di cambiare l'allenatore. Però guarda, secondo me c'è una differenza che dobbiamo sempre fare tra Juventus e Milan in tutto quello che è successo. Il Milan secondo me aveva una struttura di squadra, una struttura di squadra importante. Cioè non ha fatto grandi stravolgimenti, ha cambiato qualcosa, però l'ossatura della squadra è un'ossatura importante. Cioè Fonseca non è che piomba in una squadra rivoluzionata, è lui la rivoluzione, non è la squadra. Mentre dall'altra parte siamo di fronte a un cambiamento talmente, diciamo, generale di struttura, direttore sportivo, di scelta dei giocatori, dell'allenatore, di voler fare qualcosa di diverso rispetto agli ultimi tre anni. Quindi il cambiamento, perdonami Gianni, è più radicale. Allora, se già a gennaio questo cambiamento ti porta a dire mando via l'allenatore, con una squadra che sì, ha perso una semifinale di Supercoppa, ma comunque se prendiamo la classifica ad oggi non ha perso ancora una partita in campionato ed è in una zona dove ancora la zona Champions, per passarmi il gioco di parole, la puoi raggiungere.
La Juve? Certo,
se
vince a Bergamo aggancia la Lazio a 35 punti.
Adesso c'è il derby del Torino.
Adesso c'è il derby, sì, poi no, dico, esatto, perché poi è la gara che si recupera.
Sì, però voglio dire, non si può buttare via tutto quando ancora non hai la certezza che ci sia un fallimento. Cioè io dico una cosa, secondo me bisogna arrivare a fine stagione e vedere quello che succede. E lì tracciare una linea. Anche se per me un progetto almeno tre anni, per come la vedo io, deve essere costruito su tre anni.
Diciamo che le lamentele da parte dei tifosi semplicemente perché sei uscito troppo presto dalla lotta scudetto,
sì.
Semplicemente questo, perché anche qui insomma molti si aspettavano che la Juventus non è che lo dovesse vincere, ma potesse insomma competere fino alla fine. Quello che sta facendo il Napoli, come si chiedeva a Conte, quello che non sta facendo Motta, ed era quello che gli si richiedeva.
Cosa differente invece nel Milan, perché ripeto, a Fonseca era stato dato una macchina comunque molto più prestante, molto più... Io ragazzi continuo a pensare che il Milan ha la squadra, ha i giocatori. Io non...
Più della Juventus?
Secondo me sì. E ha una classifica che non rispecchia il valore della squadra, come nella Roma.
Però secondo te la classifica della Juventus rispecchia il valore, cioè dove la collochi allora la Juventus rispetto al valore della sua rosa, allora, rispetto alla classifica che è attualmente?
Mi aspettavo qualche cosa in più a livello di punti in classifica, questo sì, però che potesse lottare subito per lo scudetto, in fondo il dubbio ce l'avevo pure io, insomma l'Inter, io per esempio ero convinto che il Napoli potesse fare molto bene. Ad oggi insomma il Napoli è lì in testa alla classifica e sta facendo comunque bene. Forse mi aspettavo qualche punto in più anche del Napoli, devo dire la verità. L'Atalanta, dopo la vittoria, non potevi non mettercela, e partiva comunque da una base importante con l'aggiunta di ulteriori giocatori. E quindi il punto interrogativo un po' sulla Juve ci doveva essere, proprio per tutti i cambiamenti.
Tu dici il Napoli
fatti.
Sì, perché comunque a prescindere dai soldi spesi sul mercato, l'ossatura generale c'era.
Ma perché Conte fa un altro tipo di lavoro, fa un lavoro diverso
o perché
da quello
c'era
di Motta.
La squadra gran parte che ha vinto lo scudetto,
ma certo,
anni prima.
Ma quelli mica sono quelli l'hanno vinto lo scudetto, gran parte della rosa del Napoli è quelli che hanno vinto lo scudetto, eh? Non è che sono gente che improvvisamente si è imbrocchita. È stata sbagliata che cosa? La scelta da allenatore. Siamo sempre lì. Io prima ho aperto con questa cosa dicendo, ribadendo ancora, che negli ultime settimane stiamo percependo un segnale chiaro di quanto sia importante la figura dell'allenatore, e qualcuno se lo deve mettere in testa. Ma pure nei nostri ascoltatori, qualcuno che mi scrive: tu sei fissato con la figura dell'allenatore? Sì, sono fissato con la figura dell'allenatore, perché in una grande squadra, in una squadra che vuole costruire, è il pezzo più importante. È il pezzo più importante. Quindi si parte se vuoi costruire, da che cosa parti? Che parti? Dai magazzinieri? Che parti? Da che cosa parti? Il mercato lo dovrebbe fare l'allenatore, non la società che gli dà i giocatori all'allenatore. È l'allenatore che dovrebbe dire: voglio Tizio, Caio e Sempronio, ti do una lista A,
io
B,
infatti,
C.
Se vuoi la mia, io ieri sono rimasto un po' così perplesso dalle parole di Ibrahimovic prima della partita, che dice: noi sul mercato sentiremo anche con Seisao. Aspetta sì. Un attimo, che vuol dire sentiremo anche con Seisao? Come lo fa il mercato se non parte dalle richieste dell'allenatore? Lui dice: noi sentiremo anche con Seisao, anche se poi la società ha delle linee e delle strategie precise. Ma no, ma secondo me questo non è corretto. Le strategie dovrebbe darle, deve partire dall'allenatore. Poi trovi il compromesso con le tue strategie, ma non puoi dire: ah, sentiremo poi se il parere di Consessao. No, parti da lui. Poi, se ci sono delle cose, vai a ottimizzare attraverso
le tue
strategie.
No, ma per me, ripeto, questo per ribadire ancora una volta a tutti quanti che la figura dell'allenatore è fondamentale, perché l'allenatore può fare grandi cose, come può fare grandi danni al patrimonio, ai giocatori, a tutto. Quindi con Seisao si è presentato molto bene. Adesso bisognerà vedere, perché non possiamo dire che anzi, io l'ho domandato a voi se è una svolta o meno, quindi rispondetemi voi. Dammi un po' di audio, Andrea, dai, uno dietro l'altro, perché oggi almeno fino alle 15 questo filo diretto, tra poco anche con Pier Vincenzi e Stefano Impallomeni.
Ciao Marco, auguri, buon anno a te, a tutta la radio e gli ascoltatori. Ecco, una cosa che non vorrei sentire in questi giorni è che la Coppa non l'ha vinta il Milan, ma l'ha persa l'Inter, come il famoso scudetto di 3 anni fa, che non l'ha vinto il Milan, ma l'ha perso l'Inter. Spero di non sentirlo ancora. Poi l'altra cosa, scusa.
Prego.
E spero di non sentire più i cori assurdi a San Siro da parte dei tifosi verso tutto e tutti. Ecco, spero che si diano una calmata, invece di protestare, fischiare e altro, che incitano i giocatori, la squadra e la società.
È fiducioso.
Andiamo con un altro messaggio, poi rispondiamo anche ad Enrico. Vai, dai.
Ciao Marco, buongiorno Cisco, scusa per il rumore. Marco, io sono il primo, no, che vorrebbe in società Baresi presidente, Maldini, Boban e tutto il resto, e non quelli che ci sono adesso. Però c'è anche da dire che quelli che ci sono adesso, che hanno sbagliato, si sono resi conto di aver sbagliato, hanno cercato di mettere una pezza, vediamo adesso come andrà. È arrivato il primo trofeo, cioè hanno sbagliato, non va bene nemmeno adesso che hanno rimediato. Ciao Cisco.
Io non ho capito a chi si riferiva.
Io volevo dirti anche un'altra cosa che riflettevo ieri guardando le prestazioni di Leao e di Teo, e mi rifacevo anche un po' a quello che ho visto nel derby con i giocatori della Roma, di quanto poi questa alchimia e quanti giocatori poi incidano inevitabilmente su quello che è un discorso trito e ritrito, però voglio riproporlo, su quanto incidano anche sul futuro di un allenatore, sulla, certo, progettualità di un allenatore.
Ma secondo me
e
la
di
cosa
quanto
va di
siano
pari
i calciatori
passi.
Siano para C,
sì,
cioè però, nel senso, guarda per esempio ieri Leao che entra in quel modo. Quando mai ha attaccato quello spazio in quel modo,
però,
con quella ferocia? E chiudo soltanto così come nel derby la prestazione di Paredes, giocatore che aveva praticamente smesso, e quanto sta aiutando e quanto ha aiutato Ranieri, e quanto invece i giocatori del Milan in queste due partite, no, abbiano proprio cambiato.
Sì, però, però tutto incide, di pari passo.
Marco, vuoi o non
incide
vuoi.
Tutto, incide, ma l'allenatore deve essere pure paraculo.
E per far cosa però?
Come per far cosa? Tu devi gestire tante teste, te le devi portare dalla parte tua.
Sì, è
e
chiaro.
Quindi in qualche modo devi essere, tra virgolette, anche un po' paraculo. Io ho visto l'intervista che ha fatto Pioli giorni fa, no? E Pioli ha detto due cose che mi hanno colpito. Dice: io a Teo Hernandez, se dovevo dirgli qualcosa,
lo prendevo in privato.
E gli dicevo delle cose, perché la psiche è importante. Tu devi capire il soggetto che hai di fronte. Ma guarda che questo succede in altri posti di lavoro: non tutti i soggetti recepiscono delle cose dette, non so, pubblicamente davanti a tutti. Tu hai bisogno di trattare, devi essere anche un raffinato psicologo, devi capire quando è il momento di dare la carota e quando è il momento di dare il bastone, come darlo. È quello che dico, che è un lavoro complicato. Quando dice Pioli questa cosa, e poi che cosa dice? Io ho fatto un discorso importantissimo dopo la partita d'Europa League, molto profondo, ma lì mi sono accorto che non era stato recepito da nessuno. La mia avventura era finita. Capisci? Cioè, è un lavoro molto complicato, perché c'hai di fronte tante teste, non è facile capirle tutte, ma devi essere anche un po' paraculo con i giocatori.
Quello che riesce benissimo, per esempio, è Inzaghi.
Inzaghi è bravo, Conte è bravo da questo punto di vista, Ranieri è bravo da questo punto di
vista.
Baroni ha avuto un impatto importante, adesso poi dovrà cercare altre soluzioni, ma un altro discorso, quello è più una cosa di campo e altre cose che ha bisogno per... Però, ripeto, è una figura importantissima, perché poi dopo, se ti metti contro, come dici tu, questi che fanno un po' i para, i giocatori, e ti si mettono contro, tu hai finito. Perché tanto la squadra un po' cambiata,
se c'è uno che deve pagare
giocatori.
Esatto, c'è
allora
uno
se
che
tu
devi
ti
pagare,
metti contro i più importanti, hai finito, sei andato contro il muro, vuol dire che devi scendere dalla macchina, salutare tutti e te ne devi andare. Non c'è niente da fare, perché poi perdi quelli più forti, li devi avere con te sempre, perché trascinano tutti gli altri.
Lo so, però io non riesco a dar colpa a Fonseca per aver preso così coraggiosamente posizione, nel capire che c'erano due calciatori che in quel momento non performavano,
non erano
e
due,
li ha
dai.
Messi fuori.
Ti ricordi Pulisic, Tomori, quello che è
però
successo.
Però ha pagato per il suo rapporto, capito, con Leao e Teo.
Che ti devo dire, la cosa che mi ha colpito è quando hanno detto tutti: ha portato una mentalità vincente con Cesao e un'energia positiva. Evidentemente certo, il cortocircuito là c'è stato. Io non voglio dare tutte le colpe a Fonseca, però voglio far capire a tutti quanto è importante questa figura, quello che sta lì seduto in panchina, perché sennò potremmo andare a fare gli allenatori tutti quanti, e siccome gli allenatori sono pagati molto, vuol dire che devono fare la differenza. Ragazzi, scusate, Sarri quando stava qui alla Lazio, quando prendeva 4 milioni di ingaggio a stagione, ti ricordi?
Sì.
Diciamo 4, 3 e mezzo, quello sì, che è, no? Arrotondiamo per eccesso. Tu non mi puoi dire che l'Europa League è un intralcio. Non puoi parlare così, perché il giocatore, secondo te, che cosa recepisce? Ma se non gliene frega niente a lui, perché mi deve interessare a me? Capite dove sta il punto, quanto è importante anche a livello comunicativo la figura dell'allenatore? È questo che mi sforzo di dire sempre, è la figura centrale. Poi dopo possiamo dire la società deve scegliere bene i giocatori e deve cercare di andare incontro alle esigenze, quello è un altro, però se non c'hai quello subito importante, per me perdi dall'inizio. Dammi altri messaggi, vai.
Ciao Marco, Antonio Assamiato. Non riesco a ascoltarvi oggi perché sono troppo arrabbiato, non riesco a sentir parlare della partita perché sono veramente molto arrabbiato, per non dire altro. E al di là dello sbaglio dell'arbitro di non fischiare, al di là di Frattesi, al di là di Aslani che sbaglia partita, a me la cosa mi fa arrabbiare è che l'Inter ha un portiere in porta che nel momento in cui non deve prendere gol con una parata normale, prende gol e rimette in partita una squadra. È successo con la Juve, è successo ieri sera, è successo a Genova. Io credo che l'Inter deve cambiare portiere prima possibile.
Addirittura.
Non sono assolutamente d'accordo.
Non chiediamo a Braglia oggi, che ci
sono assolutamente d'accordo.
Ci facciamo fare un'opinione da lui. Vai con un altro audio.
Marco, Daniele, fedelissimo da Palermo. Allora, ti do ragione su una cosa e meno su un'altra di ciò che hai detto. Sono assolutamente concorde sul fatto che l'allenatore è fondamentale in qualunque squadra, in qualunque serie, in qualunque sport, aggiungo. Ti do meno ragione sul mettere nella stessa situazione Conte con Ranieri, con Conceição. Conte è una cosa, Conte è un allenatore conclamato che ha sempre quell'impatto ovunque lui vada all'inizio, poi dopo 2-3 anni scade, come si suol dire. Ranieri è il classico equilibratore, normalizzatore che va a sistemare le situazioni burrascose, ok? E salva la squadra impossibile, sistema le cose alla roba.
Era troppo lungo? Siamo in meno, andate un po' più corti, magari mandateci un altro. Però il mio paragone era dovuto al fatto di quanto siano importanti certe figure con le loro caratteristiche.
Sì, sì, non era un paragone.
Non era un paragone per tutti.
Ognuno c'ha, ognuno è chiaro.
Ha le sue caratteristiche, però quanto, che impatto hanno e come ce l'hanno, capito? Quindi nel fare gruppo, nel portarsi il gruppo dalla loro parte. Cioè, per dirla tutta in breve.
Per esempio, scusami, ti interrompo perché. Rispetto a quelli che ha citato, Gasperini è un altro tipo di allenatore.
Come no?
Rispetto a Conte, Ranieri è un tipo di allenatore che invece è sempre riuscito a cambiare tanti gruppi di calciatori, valorizzarli, mantenere sempre la stessa marca e mantenere sempre lo stesso rapporto, perché poi quante rotture abbiamo visto con Gasperini, però poi i cicli continuano a cambiare, ha cambiato davvero tanti giocatori, però è riuscito sempre a mantenere sempre più alta quel tipo di asticella e ci sta riuscendo nonostante, insomma, certo. Questo, quindi ha anche un altro approccio rispetto ai vari Inzaghi.
Sì, no, ma io non è che volevo paragonare i tre allenatori per caratteristiche, cioè nel senso, anche se con Cesao non siccome ho avuto, ripeto, lo sottolineo, la possibilità di seguirlo sin dagli inizi, la sua avventura a Nantes mi è rimasta impressa perché fece qualcosa di molto importante prendendo una squadra che era praticamente in zona retrocessione e portandola nel giro di poco tempo nella parte alta della classifica fino alla zona europea. E lui è uno che c'ha un impatto forte, lui è uno che, che riesce molto a trovare questa empatia, è un po' vicino alla scuola di Simeone come caratteristiche, sì, dell'allenatore, quindi sì, sì. Non è uno che è lontanissimo dal modo di fare di Conte, eh? Attenzione, hanno un tipo di calcio forse che non proprio vicinissimo, con delle diversità naturalmente, però sono due che sotto il punto di vista mentale lavorano forte. Ranieri comunque è uno che ha una grande personalità, carisma pure lui, non è, ragazzi, è uno rispettato da tutti, è uno che insomma ha fatto un sacco di avventure, ha preso delle squadre in difficoltà e le ha comunque, diciamo, risollevate. Quindi ripeto, io parlavo di questo, non delle loro caratteristiche poi di campo, di allenatori. Dammi un altro audio, vai.
Canale Alessandro da Torino. La mia chiave di lettura è la seguente: da tifoso interista dico che secondo me ieri la Supercoppa, la finale, non doveva essere giocata dagli stessi giocatori che sono usciti in campo contro l'Atalanta, o una gran parte. Avrei dato ampio margine fiducia dal primo minuto alle cosiddette seconde linee, in modo da far passare un messaggio che la società, che l'allenatore soprattutto si fida di loro e poi come andava si perdeva lo stesso, ma se giocano sempre gli stessi non va bene.
Beh, pure questa è una chiave di lettura.
Sì, però io questo discorso vale se tu entri male nel derby e lo perdi nel primo tempo. Tu al 50esimo sei 2-0. Quindi vuol dire che la formazione iniziale non è stata sbagliata, anzi, se sei 2-0 al 50esimo vuol dire che fino al 50esimo hai fatto le cose come si deve. Poi c'è stato un crollo fisico, sì, è uscito Çalhanoğlu, entra Slani e la differenza è conclamata che sia praticamente abissale, sì, ma la formazione secondo me non è stata sbagliata. Non l'hai portata al traguardo, non sei riuscito a mantenere quel tipo di distanza dal Milan, perché il Milan è salito in cattedra con un'altra velocità. La formazione secondo me non è stata assolutamente sbagliata, i cambi evidentemente non sono stati all'altezza, perché i cambi del Milan hanno funzionato, i cambi dell'Inter che sono stati per esempio Frattesi, alla fine sotto porta Frattesi si divora col gol, la stessa cosa fa Dumfries. Io non credo sia stata sbagliata la formazione, magari il modo di gestire la partita con Çalhanoğlu, che poi ti manca, e quando manca Çalhanoğlu andiamo a vedere i numeri. L'Inter.
Adesso vediamo, perché anche lì c'è da capire quale è la condizione. Un altro audio, vai, ancora qualche altro minuto, poi andiamo in break.
Ciao Marco, sono Rudy. Io penso che invece l'Inter non abbia giocato bene neanche il primo tempo. Si è trovata sull'1-0 giocando una partita da 5. È rientrata in campo, ha trovato subito il gol del 2-0, hanno anche festeggiato con un balletto che mi sembrava anche eccessivo. Da lì è andata sempre peggio, perché pensava di averla già vinta, e lo scherno del balletto alla fine lo hanno pagato, perché il Milan ha giocato meglio, ha avuto più grinta e poi poteva vincere anche l'Inter, però è meritata la vittoria del Milan alla fine, purtroppo.
Va bene Rudy, la chiave di lettura di Rudy. Stiamo per andare in pausa, ci sono degli aggiornamenti, Francesco?
No, sostanzialmente no, niente di rilevante da riportare.
E poi c'è da capire un po' anche la condizione di alcuni giocatori dell'Inter, tra cui appunto Çalhanoğlu, De Vrij, Thuram, che dovrebbe essere diciamo così a disposizione comunque per la gara di campionato, da quello che emerge. Va bene. Ci dobbiamo fermare. Grazie a Francesco, naturalmente, per il momento. Noi adesso ci fermiamo perché stanno arrivando Stefano Impallomeni e Andrea Piervincenzi, tutta l'ora insieme a loro e insieme a voi. Quindi continuiamo questo filo diretto tra messaggi e approfondimenti su una serie di temi. Ripartiamo dal derby, però dopo piano piano ci spostiamo anche su altre situazioni. Quindi a tra poco.